In questo periodo dell'anno i gelsi sono coperti di profumate more che non mancano di allietare le passeggiate dei più golosi e di trasformare le uscite in natura in vere e proprie cacce al tesoro. E se il bottino potrà misteriosamente scomparire durante il ritorno a casa, ciò che ne rimarrà potrà trasformarsi in deliziose confetture, gelatine o sciroppi. E siccome io non faccio eccezione, tornata a casa con le mani vuote ma la pancia sazia, mi metto a scuriosare sulla storia di questa pianta dalle mille sorprese. Il gelso di more è un albero prezioso, non soltanto per i suoi frutti golosi e per le sue foglie che permettono la produzione della seta naturale, ma anche per le sue proprietà erboristiche, conosciute anche nella medicina popolare. Originarie dall'Asia e dal Medio Oriente esistono oggi molte varietà di gelsi, ma i due più conosciuti sul nostro territorio sono il gelso bianco Morus alba e il gelso nero Morus nigra, che possiamo riconoscere facilmente dal colore delle loro gemme e non dai frutti come si potrebbe pensare, in quanto il gelso bianco è in grado di produrre more bianche, rosse e nere. Morus nigra e Morus alba appartengono entrambi alla famiglia delle moracee. Sono piante longeve, soprattutto il bianco, che può vivere fino a 400 anni. Le foglie decidue sono ovate, con margine dentato e durante l'estate formano una densa chioma verde scuro. La pianta è monoica, cioè sullo stesso albero porta fiori sia maschili che femminili ed è autofertile, per questo è normale trovare un esemplare carico di frutti anche se isolato. I frutti in realtà, dal punto di vista botanico, sono delle infruttescenze definibili falsi frutti, esattamente come le fragole e le more di rovo, perché sono le infiorescenze che si sono gonfiate facendosi succulente, mentre il frutto vero è la parte fibrosa interna. Per usare il termine botanico corretto, la mora di gelso si chiama sorosio, è ricca di vitamina C, B1, B2 e K, di ferro, potassio e magnesio. Il Morus alba, la cui terra di origine è la Cina, è giunto in Europa in antichissima data. Fu Marco Polo a scoprirlo nel suo viaggio verso la fine del 1200, ma solo intorno al 1400 si diffuse in tutta Europa passando per la Sicilia ad opera degli arabi che avevano cominciato a coltivarlo sistematicamente per nutrire i bachi da seta. È considerato da Plinio il Vecchio albero sapientissimo perché è l'ultimo a sbocciare ed il primo a maturare la frutta. In questo modo evita i dannosi effetti del freddo intempestivo e i frutti restano poi più a lungo sui rami. Pare che le donne romane e greche con il succo di questi frutti si tingessero le guance. Dall'inizio dell'era cristiana le carovane venute dall'Oriente portavano la seta fino alle sponde del Mediterraneo. I principi romani amavano quella favolosa stoffa. La leggenda vuole che verso il 550 d.C. due monaci del Monte Athos, inviati da Giustiniano, portarono da Bucara i semi dell'albero prezioso insieme ad alcune uova di baco nascoste nelle canne di bambù. Ciò che possiamo dire per certo è che la storia attesta le prime bachicolture in Sicilia intorno al 1000 d.C., grazie al commercio con gli arabi. L'avvento delle fibre sintetiche fu nei nostri paesi il colpo di grazia. Quasi del tutto abbandonato per l'uso delle sue foglie, unico nutrimento del baco da seta, il gelso meriterebbe di sopravvivere per l'eccellenza del suo legno. I rami di potatura e i fusti dei cedui danno buoni pali quanto quelli del castagno. Sono state costruite botti con il legno di gelso e il vino acquistava così un retrogusto molto gradevole. Molteplici sono le proprietà di questa pianta, anche se per alcuni aspetti si differenziano tra loro. Si trovano notizie delle proprietà medicamentose del gelso anche nella medicina tradizionale cinese, dove viene considerato epatoprotettore, rinforzante delle cartilagini, diuretico e normalizzatore della pressione sanguigna. Entrambe le more sono depurative, blandamente lassative e antinfiammatorie. Le more di gelso nero hanno proprietà antiossidanti, sono inoltre immunostimolanti, hanno un particolare organotropismo per il pancreas e sono indicate nelle turbe del metabolismo glucidico in quanto possiedono una blanda azione ipoglicemizzante. In Medio Oriente, nel passato, i frutti venivano essiccati, polverizzati e usati per dolcificare. Ai bianchi si attribuivano proprietà lassative e un'azione antibatterica specifica contro le carie dentali, mentre la radice, preparata in decotto, veniva usata efficacemente contro l'asma bronchiale. La medicina orientale e successivamente quella greca e latina, dai frutti del nigra ricavavano un colluttorio contro afte e mal di gola, che tuttora si può trovare in farmacia, anche se ormai prodotto a livello industriale. Dalla sua radice ricavavano decotti dall'effetto diuretico, ipoglicemizzante e analgesico, mentre le foglie avevano e tuttora hanno vari usi anche estetici. Sono però sconsigliate a chi soffre di ulcera e gastrite per l'elevato contenuto di tannino. Plinio il Vecchio ne aveva preso le proprietà e consigliava di mangiare i frutti mescolati a miele, zafferano e mirra contro mal di gola e disturbi di stomaco. Anche Dioscoride ne consigliava l'uso, non come cibo però, ma soltanto come rimedio officinale contro ulcere, catarro e mal di gola. Oggi le ricerche scientifiche hanno confermato che le foglie, per i principi attivi che contengono, sono in grado di riequilibrare il metabolismo riducendo il colesterolo nel sangue e, usate in semplice infusione acquosa, hanno un'efficace funzione antidiabetica e ipotensiva. Basta lasciarne una manciata in infusione bollente per 10 minuti in mezzo litro di acqua e poi bere l'infuso 3 volte al giorno prima dei pasti. Dai frutti si ricava uno sciroppo ad azione leggermente astringente, usato in farmacia, che è anche un ottimo colluttorio in caso di mal di denti e di gengive infiammate. I frutti si sono dimostrati anche una buona fonte di tocoferoli e carotenoidi, altre molecole dotate di attività antiossidante. Diversi studi indicano che abbiano effetti benefici sulla salute, riducendo il rischio di disturbi cardiovascolari e infarto. Le foglie assunte sotto forma di infuso sono efficaci contro il diabete. Il decotto di foglie essiccate e bollite in aceto si presta a sciacqui contro il mal di denti. La corteccia della radice essiccata del gelso nero è considerata purgante e tenifuga, mentre quella del gelso bianco è reputata lassativa e le foglie ipotensive e diuretiche. Le foglie del gelso bianco sono destinate all'alimentazione del baco da seta. Una ricerca commissionata dalla FAO ha però valutato il loro impiego anche come foraggio per altri animali, suini, bovini, ovini, animali da cortile, dal momento che si tratta di un cibo ben digeribile e appetibile, ma soprattutto sano e nutriente. Poiché dal sapore zuccherino ma dal ridotto impatto calorico, le bacche di gelso essiccate possono essere scelte in sostituzione del classico zucchero bianco, ad esempio da coloro che stanno seguendo una dieta dimagrante o soffrono di patologie legate a livelli di glicemia nel sangue, come appunto nel caso del diabete. Ancora, questi frutti manifesterebbero delle peculiarità depuranti, sia a livello di fegato che di vescica, data anche la capacità di stimolare la minzione e disinfettare il tratto urinario da agenti esterni. Grazie a un'azione diretta sulla diuresi, infine, possono essere d'aiuto nel contenere la pressione sanguigna. E per parlare di cucina, diciamo che le more del gelso sono famose in Sicilia per la squisita granita, che si gusta d'estate per colazione, una specialità regionale che è possibile gustare servita con panna montata e brioche, oppure si possono degustare sotto forma di gelati, succhi, confetture, liquori. Purtroppo però le more di gelso rientrano in quella categoria di cibi di cui pian piano ci stiamo dimenticando. Esse sono per lo più sparite dai nostri menù e dalle nostre dispense. A questo si aggiunge che le more di gelso sono difficilmente conservabili e l'ideale sarebbe consumarle subito dopo la raccolta. Eppure marmellate, succhi e gelatine sono davvero deliziosi e hanno un gusto delicato e piacevole al palato. Vi voglio lasciare la ricetta della gelatina, se mai vi doveste imbattere in una pianta piena di frutti, perché vale davvero la pena di cimentarsi in questa semplice preparazione. Prendete uguale quantità di zucchero e di frutta e dopo aver lavato e pesato le more mettetele in una capiente ciotola con il succo di un limone e lo zucchero. Tenete il tutto in frigorifero per 24 ore, poi schiacciate per quanto più possibile la frutta oppure passatela al mixer. Colate il tutto con un colino a maglie strette e pesate nuovamente. In una pentola mettete il liquido ottenuto e metà del peso di acqua e portatela a ebollizione. Fatela bollire per circa 10 minuti e comunque ci si regola un poco. Se la si ritiene troppo liquida, lasciatela raddensare ancora un po'. È pronta quando, sollevando col cucchiaio un poco di composto, si crea un filo gelatinoso dalla consistenza di uno sciroppo. Versate quindi in piccole bottiglie con il tappo a vite, in modo da facilitarne il consumo, non essendoci conservanti. E per concludere vi voglio raccontare una struggente storia d'amore legata a questa pianta, una storia d'amore che nulla ha da invidiare a quella di Romeo e Giulietta. Si narra la vicenda di Tisbe e Piramo. Anche se esiste una storia quasi del tutto identica nella cultura araba, questa è greca. Nelle sue Metamorfosi, Ovidio narra infatti della storia di questi due innamorati, figli di famiglie antagoniste. I due giovani non avevano altra possibilità che parlarsi e sussurrarsi parole d'amore attraverso la fessura del muro che separava le loro case, fino a quando escogitarono insieme un piano per fuggire insieme. Malgrado le mille difficoltà, riuscirono a scappare e girovagarono per le campagne di Agrigento fino a quando trovarono un vecchio albero di gelso bianco, al riparo del quale si amarono per tutta la notte. Alle prime luci dell'alba, la giovane Tisbe si avvicinò al corso d'acqua che scorreva lì vicino per dissetarsi, ma sorprese una leonessa e si spaventò tanto che corse via lasciando cadere il suo velo che la leonessa prese e lacerò sporcandolo del sangue della sua ultima preda. Piramo si svegliò e giunse poco dopo. Vedendo il velo insanguinato della sua amata, la credette morta per colpa della leonessa e in preda alla furia provò a vendicarla lottando contro l'animale, ma rimase gravemente ferito. Nel frattempo Tisbe si riprese dallo spavento ed uscì da dove si era nascosta, ma trovando a terra il corpo del suo innamorato, che riuscì a guardarla un'ultima volta negli occhi prima di morire, folle di dolore prese un pugnale del suo amato e si tolse così la vita. Gli dei, addolorati per questa scena e trovando i due amanti abbracciati e morti, tinsero di rosso i frutti del gelso, in memoria dei due innamorati morti sotto di lui. Da allora si narra che le more di gelso sono rosse come il sangue degli amanti e per questo le macchie che lasciano rimangono per sempre. Bye.